Isaia 61 dal versetto 10 fino a 62 versetto 5. Isaia 61 10 62 5. Preghiamo lentamente a due cose. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge di diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
Poiché come la terra produce la vegetazione e come il giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, poiché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine, così sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Con questi versetti tornano alcuni temi che vedremo anche nel brano di questa sera. Il primo tema è quello della gioia. All'inizio e alla fine del brano che abbiamo letto c'è questa gioia, cambia il soggetto. All'inizio si dice io gioisco pienamente nel Signore, alla fine si dirà così il tuo Dio gioirà per te, come gioisce lo sposo per la sposa. Si parla di una gioia, ed essendo gioia vera e gioia reciproca, non è che c'è o l'una o l'altra, ci sono tutte e due. C'è la gioia di Gerusalemme per il Signore, ma anche quella del Signore per Gerusalemme. E l'immagine sottesa a questa gioia è quella dello sposo e della sposa. È in questo tipo di relazione che si entra, ed è in questo tipo di relazione che uno riceve la propria identità più vera. Quando si dice chi si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà, significa che la nostra identità più vera la conosciamo all'interno di questa relazione col Signore. Come se davvero è un altro che ci consegna la nostra identità. siccome è così anche nella relazione sposo-sposa, e dall'altra persona che forse riceviamo in questo modo la nostra più vera identità, riscopriamo chi siamo. Con questo brano di Isaia ci introduce al brano di Marco, su cui ci fermiamo questa sera, che è Marco 2, 18, 22.
Una breve sintesi delle puntate precedenti. Nel primo capitolo abbiamo visto la giornata tipo di Gesù, che è un po' il programma del Vangelo, che lui dice il tempo è finito, il regno di Dio è qui, è lui che vive così. Credete al Vangelo e convertitevi. E credere al Vangelo e convertirsi vuol dire seguire lui. Seguendo lui sei liberato dallo spirito del male se ascolti la parola, e poi hai lo spirito del bene, come la suocera di Pietro, che serve. E poi la tua vita diventa nuova, come quella del lebroso. E poi comincia il capitolo secondo, e dove sono tutte le polemiche contro la legge. La legge è il contrario del Vangelo, il Vangelo è il contrario della legge. Non perché la legge sia sbagliata, la legge va osservata. Se uno la trasgredisce è giusto che vada in galera, perché la legge è fatta per mettere in galera. Chi la trasgredisce? Chi ama non trasgredisce la legge. Chi invece non ama la trasgredisce sempre. Per cui la legge ci fa capire che siamo fatti per l'amore. Ma se ci manca quello, non siamo capaci di viverlo. E il Vangelo è esattamente l'amore. E vediamo difatti la prima polemica, c'è Gesù che nella casa dice al paralitico ti sono perdonati i peccati, e tutti dicono chi è costui? È la domanda fondamentale del Vangelo. Quindi Gesù è il figlio dell'uomo, dice lui, che ha il potere di perdonare i peccati. È la prima definizione che Gesù dà di sé. E risponde, ma solo Dio può perdonare. Esatto, questo figlio dell'uomo è Dio. Poi abbiamo visto la volta scorsa, chiama i peccatori, i giusti brontolano, perché chiamano, mangia quei peccatori. E Gesù dice, io sono il medico, è l'altro attributo di Dio. Questa sera vedremo lo sposo, l'attributo sommo di Dio, e poi vedremo il seguito. E adesso leggiamo il brano.
Marco 2. 18, 22. E c'erano discepoli di Giovanni e farisei che digiunavano, e vengono e gli dicono: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E disse loro Gesù: possono forse i figli delle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Per quel tempo in cui hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando sarà loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno in quel giorno. Nessuno cuce una toppa da uno scampolo greggio su un vestito vecchio, se no il rattoppo strappa da questo, il nuovo dal vecchio, e si fa uno sbrego peggiore. E nessuno getta vino nuovo in otri vecchi, se no il vino romperà gli otri, e si perde il vino e gli otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Come vedete, il testo è una successione di immagini molto semplici e comuni: mangiare e digiunare, un atto fondamentale, si mangia e non si mangia. Secondo aspetto è c'è mangiare e mangiare, e qui Gesù tira fuori sono le nozze, il mangiare nuziale, quindi il tema dello sposo, cioè l'amare. Quindi mangiare e digiunare vuol dire vivere e morire, amare o non amare vuol dire ancora vivere e morire in un'altra forma. E poi altre cose molto semplici, quale quella del vestito vecchio e del pezzo nuovo. Cosa si fa dal vestito vecchio? Strappi quello nuovo per aggiustare quel vecchio, un vestito fondamentale, e poi il vino, che è quel di più che non è fondamentale per vivere. Eppure il primo miracolo che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni è proprio aggiungere 600 litri di vino a chi era già ubriaco, che il vino rappresenta quel di più che è necessario per essere umani. E cos'è il di più che non serve a nulla? È l'amore, non serve a nulla, è l'amore. Tutto serve all'amore. E infine, se non c'è quel di più, non siamo uomini, non siamo immagini di Dio che è amore. Quindi il vino rappresenta l'amore. E vedremo come attraverso queste metafore molto semplici del mangiare, del digiunare, del banchetto nuziale, del vestito e del vino nuovo, e si dicono le cose fondamentali del Vangelo. Allora, le vediamo.
Versetto 18. E c'erano i discepoli di Giovanni e i farisei che digiunavano, e vengono e gli dicono: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?
Ecco, c'è il digiunare e il non digiunare. Cosa vuol dire il digiunare?
Significa la rinuncia al cibo, ma per far vedere che la nostra vita non dipende da quello, non è un assoluto. È interessante anche la collocazione di questo brano, perché siamo nella casa dove Gesù ha consumato il banchetto con Levi, con gli altri peccatori, almeno questo è il pensiero dei farisei, degli scribi dei farisei. Qua adesso c'è una doppia categoria di persone, i discepoli di Giovanni e i farisei, e da questo, dal loro digiuno, nascerà la domanda posta a Gesù. È interessante che siano due categorie che per certi aspetti non hanno tanto in comune, perché nei Vangeli si sente anche da un lato la differenza tra queste categorie di persone. Però è interessante che in questo caso questi siano accomunati. E il fatto che siano, tra virgolette, accomunate queste categorie forse aiuta poi a scoprire quale sarà la novità di Gesù. Ma in un certo senso, al di là delle diversità che ci possono essere, il fatto che c'è una pratica comune, soprattutto c'è un modo di leggere quella che è il digiuno, ci fa vedere come la cosa in questione è qualcosa di importante, per certi aspetti di decisivo.
Ecco, il digiuno è noto a tutte le religioni, vuol dire astenersi dalla vita, è sacra, non è nostra, la riceviamo, non siamo padroni, quindi è un dono. Quindi il digiuno ha un grosso significato, però di digiuno non si vive, si muore. E un pochino, credo che i discepoli di Giovanni il Battista e i discepoli farisei rappresentano le due forme tipiche di religiosità che non vivono, e siamo tutti così. I primi sono quelli del Battista che dicono: aspettate il futuro, allora mangeremo, perché adesso sono tempi brutti e tristi. Peggio di oggi, dove trovo, povertà, dove siamo. Mangeremo, gioiremo, vivremo dopo. E molte religioni sperano sempre nel futuro e intanto tirano il collo nel presente. Non mangiano, non vivono della gioia, non conoscono la perfetta letizia, non conoscono Dio. Conoscono una specie di Dio che è il Dio della morte e del digiuno. Quelli bravi, il Battista, e i farisei ancora più bravi, dicono: ah, oggi i tempi sono tristi, ma una volta sì che erano belli. Allora stiamo su quei che erano una volta, cioè nostalgici del passato. C'è chi fa consistere la vita nel futuro e nel passato. Ma la vita passata non c'è più, il futuro non c'è ancora, non si vive. Invece no, noi, prima parola di Gesù, il tempo è finito da aspettare. Rinvia, qui è presente. Noi mangiamo al presente. È tipico del cristianesimo il mangiare. Se voi notate, il cibo è fondamentale in tutto il Vangelo. È l'atto supremo, il mio corpo dato per voi. E tutto il Vangelo serve per spiegare cos'è questo corpo che non ci dà da mangiare. Il corpo è la persona, con la sua storia, la sua vita, e questo racconto ce lo fa conoscere.
proprio ciò che mangiamo, ciò di cui viviamo. E quello che viene messo in evidenza è che questo digiuno, che di per sé appunto comune a tutte le religioni, anche Gesù stesso ha digiunato, ma viene messo un po' in evidenza che è una pratica che può essere del tutto esteriore. Cioè, quando si chiede perché questi digiunano e i tuoi discepoli non digiunano, vuol dire che all'apparenza quello che si vede è che i discepoli di Giovanni dei Farisei fanno qualcosa di buono. Non così i discepoli di Gesù. Tra l'altro stanno mangiando e hanno mangiato in una casa dove gli altri discepoli non sarebbero mai andati a mangiare. Allora viene sottoposto a questa domanda una prassi, perché di fatto le obiezioni che vengono mosse a Gesù non sono tanto obiezioni da un punto di vista teorico, perché Gesù non fa delle teorie. Abbiamo visto che anche negli insegnamenti non si dice quali insegnamenti dice, ma la sua stessa prassi e la sua stessa vita che viene sottoposta a domanda.
Avete notato come in queste tre volte successive emergono tre volte i farisei, gli scribi dei farisei, anche qui, e sempre parlano, ma mai direttamente all'interessato. Prima parlano tra di sé, costui bestemmia, Dio solo può rimettere, quindi non parlano agli altri, parlano a sé. Poi parlano male a Gesù dei discepoli, perché, scusate, parlano male ai discepoli di Gesù, perché il vostro maestro mangia quei peccatori, invece di chiedere a lui. E adesso è il contrario, parla male a Gesù dei discepoli, perché i tuoi discepoli non digiunano? Cioè mai parlano direttamente, sempre parlano di spalle e di sponda, che è tipico dell'ipocrisia, di chi vuole giustificare se stesso e incastrare gli altri.
Ed emerge appunto un giudizio che di fatto vanno sempre sull'interlocutore non diretto, ma in realtà quando si parla al maestro, perché i discepoli, mentre tu discepoli non digiunano, vuol dire che non funziona il maestro. Se i discepoli fanno così, chissà che maestro hanno.
Non vorrei adesso aggiungere fuoco al fuoco e insegnare il mestiere, ma per buttare fango non devo mai darlo diretto, devi darlo di sponda, penso, come qui fanno i ferri, erano molto più astuti di noi. Questo si butta addosso direttamente, è banale. Tanti sponde, è più sottile. Da tutte le sponde poi.
E anche il fatto che venga posta la domanda sul digiuno, sul fatto che mangino, che come segno quello del mangiare è un segno di gioia, eccetera. La domanda verte sul fatto perché sono contenti, quasi dire, noi stiamo digiunando, siamo tristi perché non abbiamo vita e perché i tuoi discepoli hanno vita.
Avete notato che il tema fondamentale del testo, anche se non è mai nominato, è la gioia. Non digiunano, mangiano, le nozze, il vestito nuovo, è la festa, no? E il vino nuovo. Che la gioia è la marca, il segno di marca di fabbrica di Dio, cioè. C'è gioia dove c'è amore corrisposto, e Dio è amore corrisposto almeno nella Trinità sempre. E poi anche nell'umanità c'è stato almeno un uomo che ha amato totalmente Dio, Gesù, per questo è Dio. E noi siamo chiamati a fare come Lui.
In questa domanda anche c'è già un po' una osservanza di questa pratica del digiuno, che se vissuta male può essere letta come qualcosa che ci fa meritare qualcos'altro. Questo è il pericolo, il rischio di entrare in questo modo nella relazione anche col Signore. E allora se i discepoli di Gesù stanno facendo altro, è come dire, non si meritano quello che arriverà, che infatti non va meritato.
Ma mi sembra che i cristiani siano maestri di gioia, di mangiare, di vita tranquilla, di vita serena, oppure torturatori di coscienze. È importante questo. Cioè si smarcano decisamente da tutte le forme di religiosità che sono sulla privazione. La nostra è sulla presenza dello sposo che è venuto e che c'è e che verrà sempre di più. Allora vediamo la risposta, che è questa.
Versetto 19. E disse loro Gesù: possono forse i figli delle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Per quel tempo in cui hanno lo sposo con loro, non possono digiunare.
Abbiamo il tema dello sposo, che è la più bella metafora di Dio, forse non è neanche una metafora, che siamo figli di Dio, chiaro, ma l'essere figli non è reciproco. Il padre e la madre ti amerà, tu puoi non amarlo, puoi non conoscerlo, e anche se lo ami è un amore non simmetrico. Mentre invece qui lo sposo sono pari, uno è partner dell'altro. I due sono una carne sola e sono due. E uno è la vita dell'altro e fanno un'unica vita, cosa che non fanno madre, figlio e padre, figlio, deve essere se stesso. Cioè davvero il termine di sposo è la più bella definizione di Dio. E noi stentiamo a capire che è il tema fondamentale della Bibbia. Quando si dice che invece l'uomo si immagina e somiglianza come maschio e femmina, vuol dire fuori metafora che insomma l'uomo è la sposa di Dio, perché non è maschio né femmina, ed è il rapporto tra i due che è immagine di Dio. Noi siamo immagine di Dio appunto perché? Perché Dio è amore e ci ama di amore eterno, e noi siamo chiamati a rispondere a questo amore. Il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita, con tutte le tue forze, con tutta la tua intelligenza, a quattro dimensioni, totalitarie. E se lo ami, diventi ciò che ami, perché ciò che ami diventa il tuo modo di pensare, di sentire, di agire, di essere. Diventi Dio, che è amore. E dove c'è amore c'è Dio. E Dio è la nostra altra parte, il partner, e nella Bibbia è tutto in fondo, fin dall'inizio, dal primo giorno, che Adamo va a cercare. Adamo, dove sei? Andava a cercarlo per andare a passeggio la sera con lui, insomma, il primo giorno. Le vigilia del sabato, del weekend, passiamo finalmente dall'eternità che non vive l'uomo, andiamo a passare, e l'altro si è nascosto perché ha avuto paura, pensando che Dio fosse cattivo. Ma Dio va in cerca, e tutta la Bibbia è la ricerca che Dio fa dell'uomo, fino a quando sulla croce lo trova, e nell'inferno trova tutti gli altri, insomma. Oltre non può andare nessuno. E tutta la storia è il nascondimento dall'uomo da Dio perché ha paura di Dio, e Dio che va in cerca dell'uomo fino a trovarlo nel non Dio, nell'abbandono di Dio, nell'inferno, nel peccato. È proprio pazzo Dio, innamorato. E diceva Cavasi, l'amore folle di Dio per l'uomo, anche Santa Caterina, Dio innamorato della creatura. Tutto il Cantico dei Cantici dice: non guardarmi per favore, se no mi fai perdere la testa, dice Dio a noi. Poi dice: per favore mostrami il tuo volto, è così bello vederti, mi hai conquistato con un solo tuo capello, mi hai rapito il cuore, la perla della tua collana. Cioè, è incredibile, e il senso della fede cristiana non è avere tre ideucce su cui imparare dal catechismo o inculcate chissà da chi. La prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 16, dice: e noi abbiamo conosciuto e accolto l'amore che Dio ha per noi. E questo è cristianesimo, accolto e creduto. E credere all'amore che Dio ha per noi. Se credi a quest'amore e ti arrendi a quest'amore, vivi da Dio. Ed è il senso di tutto il cristianesimo, ed è per questo c'è la gioia, non si digiuna più.
Anche nel modo con cui Gesù risponde, vedete, mentre queste persone si rivolgono a lui parlando di altri, lui si rivolge direttamente, quasi a dire che questa relazione, che è relazione sposo-sposa, Gesù la vive con tutti. E disse loro Gesù, si rivolge, parla a queste persone, le prende sul serio, non fa come loro che parlano per interposta persona, ma va direttamente. E il fatto che siano lì vuol dire che quel banchetto di peccatori perdonati non è un banchetto qualunque. È un banchetto di nozze, è il banchetto che è il simbolo della festa, il primo segno che compie Gesù nel Vangelo di Giovanni, appunto il vino che torna sul banchetto di nozze, anche qui troviamo nozze, troviamo il vino, eccetera.
Questa è l'esperienza fondamentale. Così si viene a conoscere il Signore. In questo modo Gesù parla di sé e del Padre. E parlando di lui come sposo, dice anche chi siamo noi, come si diceva. Dà una definizione, potremmo dire, di Dio, ma dà una definizione anche dell'uomo. Si diceva prima delle prime pagine della Genesi, fino all'ultima della Bibbia, se si va all'Apocalisse, si trova che la Gerusalemme scende, adorna come una sposa per il suo sposo. È come se ci fosse un unico ritornello, dall'inizio alla fine. Allora, come dall'inizio alla fine della scrittura, così anche dall'inizio alla fine della nostra vita, questo siamo chiamati ad accogliere.
Sarebbe bello anche approfondire proprio l'immagine dello sposo-sposa, che sono paritari. Cioè, nessuno ci crede che l'uomo è pari a Dio, ma davvero, nell'amore. Che l'amore o trova pari o fa pari. Non esiste nel dispari. Invece c'è gente che si innamora del proprio cagnolino, ma non è normale, non rispettate gli animali. Non serio. E proprio nell'amore c'è quella reciprocità, affidabilità, intimità, tenerezza, accoglienza, che è veramente la possibilità di vivere ed è il segno della Trinità, perché c'è insieme alla Trinità che padre e figlio possono essere addirittura sono amanti e amati reciprocamente nell'unico amore, e l'uomo è dentro questo. Questo stesso mistero di Dio in cui viviamo e siamo e esistiamo, ed è la nostra vita di mercoledì. Quindi abbiamo questa gioia, ed è per questo che appunto dico sì, saremo qualche volta tristi, ma le nostre quattrugne lasciamole anche perdere, saremo un po' carogne, sì, ma cosa vuol dire tutto sommato? Non per dire che devo farla, basta già, è più sufficiente. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa di così grande in ciascuno di noi che se uno lo guardasse resterebbe rapito. Siamo davvero, siamo l'altra parte di Dio. E Dio è l'altra parte di noi con una differenza, però noi siamo l'altra parte infedele che non ama, che se non nei momenti di distrazione magari ci ricordiamo di amare. Ma lui ci ama di amore eterno, Geremia 31:3. Di amore eterno. E non può non amarci perché è l'amore. Di amore più forte della morte, dell'inferno. Cantico 8:6, ed è il tema di tutta la Bibbia, ed è il mistero. Capite che allora il cristianesimo non è una religione, un conventicolo di anime pie, devote, che fanno digiuni, che fanno pratiche e novene per tenere buono Dio, perché chissà mai cosa ci manda, no? Quello che ci mandi, l'abbiamo messo in croce, lui ha dato la vita per noi, cosa volete? È lì che comprendiamo davvero chi è Dio e chi siamo noi, amati infinitamente. E l'unica nozione di Dio, l'unica volta che Gesù è chiamato Dio nei Vangeli, in tutti i Vangeli è sempre sulla croce, un riferimento alla croce. C'è uno che dà la vita per chi lo uccide, vuol dire che lo ama davvero. Solo Dio è così. E noi siamo amati così. Ed è per questo che allora viviamo nelle nozze. E il cristiano per sé ha la gioia, se non ce l'ha non è cristiano.
Come se attraverso questo banchetto ci venisse detto che il cibo, ciò che ci alimenta, ciò che mantiene la nostra vita è questo amore che ci viene donato. Quindi non c'è altro. E se vogliamo anche la domanda che viene fatta sul digiuno da parte dei discepoli, dei farisei, dei discepoli di Giovanni, è una domanda che dentro rischia di avere un grande inganno, cioè quello di non essere aperti allo sposo, ma di essere chiusi su se stessi, magari anche per far vedere quante cose di buono faccio, ma non mi apre per nulla agli altri. Quando Gesù parla e parla dello sposo, apre la relazione. Vuol dire, non chiude su di sé. Per certi aspetti mi viene un po' in mente la stessa esperienza di Paolo, fariseo quanto la legge. In Filippesi 3 dice tutte le cose che potevano soddisfarlo da un punto di vista religiosamente egoistico. perché non si poteva rimproverare niente, ma questa osservanza è un'osservanza che non dà vita, che non alimenta, che non nutre. Allora l'esperienza cambia quando allora scopre un tu, scopre questo Gesù, per il quale lascia perdere tutte le altre cose buone che faceva. Questa è la svolta. In un certo senso è come un aprire gli occhi, un nascere di nuovo a quella che è la propria vita.
E sono bene su questa linea le espressioni di Paolo, per me la vita è Cristo, il pesimo 21 credo, pure Galati 2:20, vivo io, non più io, la vita che vivo, la vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. È fondamentale, ecco, proprio. E pensavo anche nel Vangelo di Giovanni, il primo gesto di Gesù, come dicevi, sono le nozze di Cana, vuol dire che Dio è presente appunto nell'amore, e quel vino, quel di più. Subito dopo Gesù entra nel Tempio con la frusta, vuol dire che Dio non è nel Tempio, non è in luoghi privilegiati, non è separato, il Tempio è separato, lontano dall'uomo. E dove c'è amore, non in tutte le pratiche del Tempio, tutto quel mercantilismo del Tempio dove vai a dare delle cose per avere dei favori di Dio. Mica una prostituta, Dio che va pagato, no? Se no lo denunciamo, avanti.
Ritornano i versetti soliti di Isaia, che abbiamo letto, come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Signore. Sofonia 3:17 dice: il Signore esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia. Come dire, io mi conosco se conosco questo Signore qui, perché se conosco un altro Signore, non mi conosco io in verità. Quando Isaia dice, chi si chiamerà con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà, è questo Signore che mi indica chi sono. Altrimenti, in un certo senso, il Signore non sarà chiamato a fare altro che a ratificare quello che io faccio. Io mi do l'identità. Ma potremmo dire, non è questo che ci riempie il cuore, ma questo anche nelle nostre relazioni. Non è solamente lo stare con noi stessi che possiamo sperimentare questa gioia, che ci viene da altro e da altrove.
Una cosa circa l'identità, non che può sembrare banale, ma sulla carta identità cosa ci abbiamo noi? Nome e cognome. Il cognome te lo sei dato tu. E il nome? Anche. La mia identità? Nel nome, nel cognome me lo sono dato, lo ricevo. Ci sono le relazioni che mi danno gli altri, addirittura dai secoli passati, per dare l'idea come la nostra identità è qualcosa di solido che ha una terza dimensione infinita. E il nostro nome nuovo che scopriremo è l'amore eterno di Dio per noi, di lui stirpe, noi siamo, lui viviamo, ci stiamo e siamo. E questo è l'entusiasmo di Paolo, vive in Dio. E dove vuoi vivere? E lì che abitiamo? Abitiamo dove siamo amati. E se per caso lo amiamo, può abitare anche lui in noi, poverino, perché sta cercando da sempre. E allora sono le nozze, perché è reciproco quello delle nozze. Non può sposarsi solo uno. Se no è come lì, sì, è la storia di Ezechiele 16, no? Che è la storia simbolica del nostro rapporto con Dio, questa bimba che trova abbandonata, la alleva, la cresce, diventa bella, gli fa tanti doni, usa i suoi doni per darsi a prostituire con altri. E quel che facciamo noi? Usiamo i doni che Dio ci ha fatto per amare noi stessi, per essere egoisti, invece che per rispondere all'amore con l'amore. Però capite questa dimensione della gioia? Dove non c'è questa, non c'è Dio. Ci saranno tante pratiche belle, buone, tante, non c'è Dio.
Prima Silvano accennava da dove era partita l'annuncio di Gesù, che il tempo è compiuto. Come dire, questo è il punto di partenza per comprendere la nostra vita, che diventa una risposta a qualcuno che già c'è, che è lì. Allora quello che possiamo fare è una risposta a questo amore che ci precede, non qualcosa che costituisca una condizione per questo amore. versetto 20, ma verranno giorni quando sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno in quel giorno.
Ecco, lo sposo è tolto proprio con la croce, ma sarà non tolto, ma saranno le nozze, vedremo la croce, ma noi non lo vediamo perché poi va nel sepolcro. Quel giorno digiuniamo, è lo smarrimento dei discepoli quando hanno perso il Signore il Venerdì Santo, e probabilmente è il digiuno che si fa il Venerdì Santo già nella Chiesa antica, l'unico digiuno che c'era. Però sotto c'è qualcos'altro, che già lo sposo c'è. Non solo lo stiamo cercando, è lui che da sempre ci cerca, l'abbiamo già anche trovato qualche volta, cioè abbiamo creduto al suo nome, l'abbiamo accolto, cerchiamo di seguirlo. Poi tante volte lo perdiamo e la nostra vita è tutto un po' nozze e un po' digiuno, un po' nozze e un po' digiuno. E Dio ci sta anche a questo gioco, al di là delle nostre infedeltà che non occorre fare perché ce ne già anche troppe, ci sta a questo gioco perché anche il digiuno può stimolare l'appetito. È un po' la ricerca del cantico dei cantici, no? Che un po' lo trova, un po' non lo trova, poi lo ritrova, poi lo trova, e si va avanti all'infinito, che forse è anche il gioco dell'amore, no? Che cresce sempre di più perché più desideri, più accogli, e più accogli, più ti senti digiuno perché ne vorresti di più, perché non nausea questo cibo. Però credo c'è sotto anche il mistero forse delle desolazioni della vita che capitano.
Come lo sperimentare la consolazione o la desolazione e il far tesoro di questi due momenti, dove sono momenti che possiamo vivere ma che non costituiscono di per sé un assoluto. Quello che è importante è la relazione qui con lo sposo, con il Signore, potremmo dire questo ci consente di vivere con grande libertà. Viene proprio in mente il cantico dei cantici che comincia con il richiamo del bacio, mi baci con i baci della sua bocca, e termina con la sposa che dice fuggi mio diletto sul monte degli aromi. Cioè da un momento di grande intimità dell'inizio sembra quasi un allontanamento, ma questa è la tensione che fa vivere in maniera ordinata questa relazione reciproca, dove uno non annulla mai l'altro. Ma ognuno ha a cuore la libertà dell'altro. Questa è la vera relazione, anche con il Signore. Allora ci potrà essere, come capita per la donna del cantico, questo alzarsi, il non trovare l'amato, il correre, il chiedere, così come capiterà alla Maddalena fuori dal sepolcro, ma si ricerca l'amato. Questo è quello che si ricerca.
E sai anche una cosa? Se non ci fosse la desolazione, noi ci attaccheremmo talmente alla nostra consolazione che non ameremo più Lui, ma i regali che Lui ci fa, il nostro piacere e la nostra gioia. Invece, ti manca, ti alzi il mattino, sei stanco, non hai voglia di pregare, mica sono consolato, ma se tu hai piacere di vedermi, sono qui, guarda, sono così, e ci sto lo stesso. E prendi anche se sei desolato, perché mica devo essere consolato, scusa, cerco Lui. Mi crea consolazione, quindi robustisce la fede e il desiderio questo, o se non altro fa sì che non facciamo del nostro gusto l'idolo.
Che io non cerchi me quando cerco te, questa è la un po' qualcosa che ci può aprire all'altro, e in questo modo anche riconoscere noi stessi.
Cagliardi, che è stato a Milano nel 500, il gesuita, ha commentato le regole del discernimento, dice che molte cosiddette persone spirituali non sono persone spirituali, sono degli ghiotti spirituali, cioè non è che desiderano Dio e gustano di Dio, gli piace il gusto che Dio dà a loro, quindi sono autoreferenziali. Addirittura per sé, anche Ratzinger aveva usato l'espressione quando era Santo Ufficio, è autoerotismo spirituale. Cioè ricerchi il tuo piacere e non l'altro. È interessante, per cui anche la desolazione ha un significato profondo, di purificazione, di distanza, di alterità, di ricerca, di desiderio, e quindi vivere anche con fede i momenti no. Non è che oggi non prego perché non ho voglia, scusa. Abbia voglia o non abbia voglia, lui c'è. e mica c'è quello sulla consolazione. Mi piace di vedermi, mi piace per lui, mi guarda come sono, e lui preferisce così, che uno che va a cercare invece di farsi solletico per essere contento, a dire come sono bravo. E leggiamo un po'.
Sì, viene poi in mente quella che può essere anche l'esperienza dei genitori nei confronti dei figli. Magari non tutti i giorni saranno animati dallo stesso fervore, dalla stessa grinta, dalla stessa energia, ma questo non toglie nulla all'amore che hanno verso il figlio. Né si pretende che siano ispirati da chissà quali sentimenti ogni giorno, eccetera. Ma in questo modo, come dire, non faccio di quello che sto vivendo io l'assoluto.
Ma è l'altro.
La vita non finisce con me.
Quindi vive il digiuno di questo tipo, che è una cosa seria, che vale in ogni relazione anche, perché le relazioni appiccicatrici sono orribili, ci si odia. Allora Maddalena, non sta lì appiccicata, devo salire al Padre mio, sarà dopo.
Versetto 21. Nessuno cuce una toppa da uno scampolo greggio su un vestito vecchio, se no il rattoppo strappa da questo, il nuovo dal vecchio, e si fa uno spreco peggiore.
Ora, il vestito è il simbolo del corpo, dell'esistenza concreta, la nostra esistenza concreta è nuova se c'è l'amore, ma sotto c'è anche qualcosa di più. Tutto il mondo è come il mantello di Dio, l'universo è un vestito o vecchio, che è il vecchio mondo che è nel peccato, nella legge, oppure questo mondo nuovo che vive nell'amore. Ecco, e qui porto una metafora: se tu hai un vestito vecchio rotto e ci metti su un panno grezzo, cioè nuovo, cosa fai? Tagli via dal panno grezzo una parte nuova e la cuci, cosa capita? Forse non ve ne intendete. Se cuci un pezzo nuovo sui jeans vecchi, cosa capita?
Si strappa,
molto di più, cioè aumenta lo squarcio. Hai rovinato la stoffa nuova, beh, adesso è di nuovo lo strappo, d'accordo, ma una volta no. Ma peggiori lo strappo, hai rovinato il nuovo e il vecchio. Noi cerchiamo sempre di combinare il nuovo e il vecchio, un po' di Vangelo, ma anche un po' di egoismo, è distruggerlo. Distruggi il vecchio e il nuovo, quel mismatch che non capisci cosa sia. Deciditi, o di qua o di là, Dio mio. Lo sei chiaro? Anche una vita nuova, sono rivestiti di Cristo. E la prima veste dell'uomo sapete qual era? Nessuno. Era nudo perché immagine di Dio, la nostra veste è Dio, siamo come Lui. La seconda, foglia di fico. La terza, si è dato le vesti di pelle, che in ebraico poi gioca su pelle anche luce, le vesti di luce. E l'ultima veste, che poi rivestitevi di Cristo, il Battista di pelle di cammello, eccetera. E la donna del cantico dei canti, scusate, dell'Apocalisse, come vestita? Di sole. Solo quello di niente, cioè torna a avere come veste Dio.
Come se attraverso questa immagine venisse messa in evidenza qual è la novità che viene portata da Gesù, dove appunto non si tratta di trovare il giusto compromesso, ma di accogliere questa novità. Non è tanto una questione di adattarsi.
È come la conferenza episcopale per trovare il giusto compromesso? Cioè, davvero, non accettiamo mai la novità del cristianesimo. È una cosa seria, è bella. Questa orribile operazione di aggiustaggi, di rammendi, di rattoppi, di diplomatici che fanno uno sbrego sul sedere che mostrano niente. Avanti.
Mi sembra che forse la portata del cambiamento di Gesù nasce proprio da questo. Cioè, mentre anche la domanda da cui parte questo dialogo nasce da qualcosa che fanno gli uomini, anche religiosi eccetera, ma qualcosa che fanno gli uomini, Gesù sta cercando di portarli a ragionare, diciamo così, partendo da una prospettiva opposta, da chi è Dio che lui sta rivelando. Questa è la novità. Allora, quello che diceva all'inizio, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo, è questo. Allora non si può partire da noi. L'abbiamo visto anche quando chiama i primi quattro. È qualcosa che nasce da Gesù, dalla sua iniziativa. Qualcosa che per certi aspetti ci spiazza, ci sorprende. In cui da un lato non siamo pronti, ma dall'altro è qualcosa di cui siamo da sempre in attesa. Perché è quello che dà senso alle cose che facciamo, che dà gioia alla nostra vita.
E pensavo proprio a questo rivestirsi di Cristo, deposto l'uomo vecchio, che viene fuori continuamente in Paolo, in Efesini 4, anche nei Corinzi, cioè proprio lasciar morire il male per vivere nella novità di vita, accettare la novità, perché sennò è infelice uno che sta lì a vivere un po' da, ma vive almeno da fariseo o da rigoroso battista. Pensa che sarà bene il futuro e ti illudi, che sarà bene il passato e ti illudi, ma almeno vivi nell'illusione. Invece così ti guasti la vita nel presente, essendo l'uno nell'altro, e sei sempre malcontento, con mezzo sedere fuori per lo strappo, stalla fuori, mezzo sì, va bene, finché di modo va bene, poi d'inverno.
Sì, come quando terminava il racconto della guarigione del paralitico, del perdono dei peccati, e dicevano: non abbiamo mai visto nulla di simile. Questa è la novità. Però questa novità va accolta con una novità di spirito. E a partire, adesso riguarda il vestito, poi riguarderà gli altri. Il fatto che Gesù parli di queste cose essenziali attraverso questo linguaggio, il vestito, il vino, cose quotidianissime, per cui non fa una dottrina. È come dire: guarda nella tua vita di tutti i giorni, puoi trovare i segni che ti parlano anche di questo. Gesù li ha trovati vedendo i vestiti e vedendo le cantine.
Ascolta qua un'altra cosa ancora, no? Con ciò non è detto che dobbiamo essere perfetti, siamo quel che siamo. Il brano precedente c'era Gesù che sedeva a tavola con i peccatori, i quali lo seguivano. E che vuol dire? Che già lo seguivano, mangiavano con lui, c'era l'Eucaristia. E ancora erano peccatori. Poi la volta cambiano, cioè sono cambiati dallo stare con lui. Non è che siamo poi perfetti, allora solo quando sono perfetto sarò contento. Allora perché io mica sono contento di me, sono contento di lui. Poi lui è contento di me perché per lui l'ha fatto lui. Se lui era diverso faceva diverso, ma ciò che mi rende contento, sarei scemo se è contento di me. Di lui sì, però c'è motivo.
Sì. Se fosse qualcosa come un premio dato per i meriti, non ci sarebbe nessuna novità. Hai fatto il bravo, ti meriti questo premio. Nessuna novità. Ma qui c'è qualcosa che cambia, ma che cambia dentro, in radice, che può cambiare il cuore. Questo è il vestito nuovo, l'otre nuovo.
E tra l'altro qui è importante forse trovare, so, ecco, chi di voi vive con una persona in una comunità? Preferisci essere più bravo tu o più bravi gli altri? Vorremmo essere più bravi noi? No, sempre. Però pensate se gli altri fossero peggiori di me, povero me. Cioè, fortuna sono migliori gli altri, cioè, più l'altro è migliore, meglio è per me, tutto sommato. Così l'altro, l'altra mia parte, è lui, è veramente bravo. E posso essere contento. Ed è questo che permette in fondo di vivere nella gioia, al di là dei limiti, delle deficienze che tutti abbiamo. Cioè non è che siamo diversi da quel che siamo, ma lui è diverso.
Vediamo il versetto 22. E nessuno getta vino nuovo in otri vecchi, se no il vino romperà gli otri e si perde il vino e gli otri, ma vino nuovo in otri nuovi.
Ecco, allora abbiamo visto la gradazione: mangiare, nozze, vestito nuovo, vestito bello. Ora il vino, che è l'ebbrezza, simbolo dello spirito, dell'amore. Ecco, l'amore non ci sta negli altri vecchi della legge, delle norme. Non ha norma l'amore, è norma a se stesso. È l'unica norma. Quindi non è che osservate tre regolette e tu hai risolto il problema. È la norma della libertà dei figli che rompe tutti gli schemi, ma non per buttar via gli schemi, perché ti dà la vita nuova. Poi chi ama non fa nessun peccato, chiaro.
forse peccherà perché anche peccatore è lo stesso, sempre lo siamo, ma in quanto ama certamente non fa nessun male. Il male lo facciamo per tristezza, perché non ci sentiamo molto bene, per solitudine, mica quando siamo contenti. Sì, ed è una novità questa radicale, totale, dice nessuno cuce e poi nessuno getta vino nuovo in otto. Come dire, è una novità assoluta, non c'è, e potremmo dire, una via di mezzo, perché non si può annacquare il messaggio del Vangelo, è questo, ed è questo che va accolto. Il fatto anche questo, l'immagine del vino, oltre a presentare questa gioia, è proprio qualcosa che viene versato e che l'altro è chiamato ad accogliere. Allora, o sono disposto ad accogliere questa novità e a farmi trasformare da questa, oppure va in frantumi il contenitore, potremmo dire così, ma si perde anche il vino. Non è possibile tenere assieme queste due realtà che sposano due logiche diverse.
E tra l'altro la lettera ai Galati di Paolo, e tutta la battaglia di Paolo, è contro questo tenere insieme legge e Vangelo, non perché trascuri la legge, ma la legge è una cosa, ti condanna, il Vangelo mi salva, ma se voglio invece salvarmi con la legge, allora faccio le leggi che mi giustificano, mi autogiustifico, chiaro, ma sono un delinquente. Mentre che mi salva è l'amore, e allora non cado sotto la legge perché mica la trasferisco se amo. E quindi la vera novità è che possiamo, abbiamo trovato lo sposo.
E la cosa che in apparenza può sembrare paradossale è che questa novità incontra resistenze. Cioè è una realtà, una prassi, un modo di vivere che non è che venga accolta immediatamente. Anzi, qui questa è la categoria dei discepoli Giovanni, dei discepoli dei farisei, diventa anche una categoria che può indicare una parte di noi, quella che in un certo senso non si converte o fatica a convertirsi a questo amore, a questo Dio. Perché in un certo senso la tentazione è quella di ragionare in termini quasi morali, di cose da fare e da non fare, quando quello che è in gioco è l'immagine di Dio, e quindi la nostra immagine, qualcosa di molto più profondo che non il fare questo o il non fare questo.
E come fare a sapere se in fondo c'è qualcosa di simile nella sua vita? Provate a pensare qual è il primo e ultimo pensiero della giornata. Sono i nostri casini, i nostri problemi, o è lui? Se amate una persona, il primo e ultimo pensiero è quella persona. E Dio vorrebbe, poveretto, essere una persona anche lui, che va mendicando amore da tutti, perché amore, l'amore può vivere dove è amato, dove non è amato è ucciso. E quindi bisogna davvero consolarlo questo povero Dio.
Allora ci fermiamo qui, possiamo riprendere il brano e poi condividere.
Dei farisei e dei discepoli di Giovanni, mi sembra che rappresentino un po' quelle che sono le nostre resistenze, le resistenze nel difendere quello che noi pensiamo sia giusto, cioè io sto facendo questa cosa, sto digiunando, ma perché gli altri no? Facendo la cosa giusta, perché gli altri non fanno quello che è giusto.
Dove non ti interessa che gli altri facciano sbagliato, perché riconoscono che tu sei migliore, perché tutto sommato meno male che loro non sono come me, se no dovrei far di più, scusa.
Mi mi ha colpito questa cosa, no? Come l'altro che fa qualcosa di diverso comunque mi infastidisce, mi interroga, mi...
E chiaramente il presupposto è mi infastidisce ma sta rompendo perché io ho fatto giusto e lui sbaglia. Quindi riconosca questo, poi siamo tranquilli perché abbiamo creato le distanze, loro valgono niente, noi invece siamo persone serie, che questo è l'importante. Che meritano davanti a Dio tante cose, come il fariseo, ringraziami Dio quanto sono bravo. Più o meno.
E con,
più alto così si sente.
Con la misericordia poi si riesce a ottenere di più nelle virtù che non una pratica volenterosa, cioè che si deve gli altri con inferiori perché oppure con invidia o con poi non si riesce ad avere questo amore, questa amorevolezza nella virtù che invece può ottenere anche di più.
Tra l'altro ciò che muove la nostra azione è sempre il rivaleggiare con l'altro, imitarlo e essere qualcosa di più, perché siamo fatti per qualcosa di più, siamo fatti per Dio. Allora Paolo dice rivaleggiate nello stimarvi a vicenda, ognuno stimi l'altro superiore a se stesso. Questa è la vera rivalità. Quello di San Francesco, il minimo dei fratelli.
Mi domandavo, ma che personaggi buffi sono i discepoli di Giovanni? Di Giovanni? Quello ha detto, c'è uno che sta dietro di me, che però è più grande, come dice quelli di Giovanni? E non so se un altro di fianco ai farisei, perché i farisei sono altrettanto buffi che i discepoli di Giovanni, però i discepoli di Giovanni mi fanno la faccia della vera.
E vivevano da separati un po' anche loro e sono esistiti i giovanniti probabilmente anche fino al V-VI secolo. E ancora adesso molti cristiani non vanno oltre il battesimo dell'acqua. A meno negassero dentro vanno in paradiso. Cioè non vivono nello spirito, vivono nell'attesa di chissà cosa sarà, non nella gioia di ciò che c'è. Sono le nostre due anime, i cristiani, che il Vangelo è per i cristiani, non mica per loro. Pensiamo che il futuro sarà migliore o che il passato era migliore e non viviamo il presente che è l'unico che c'è.
Si può paragonare la vita di questa terra come anche, può vedere anche con una piccola forma di digiuno magari, perché si diceva anche prima che c'è quella componente che alcune volte lo incontriamo e alcune volte lo perdiamo. Io pensavo magari quel desiderio che magari uno porta di dire va bene, ci sarà un domani che incontrerò il Signore dopo questa vita prossima. La morte. Ma questo non è il desiderio, cioè un desiderio di un desiderio che si colmerà, cioè il desiderio che uno è legittimo che abbia, che però cioè, su questa vita può sperimentare, però magari non può capire come sarà la futura, però aspira a questo.
Sì, penso che il compimento non sarà qui. Però appunto quello che penso sia importante è riconoscere già da questa vita quali sono i segni attraverso cui questo amore ci si fa presente. È chiaro che siamo in cammino, è chiaro che questi discepoli giovani di farisei non è che sono gli altri, sono ancora quelle parti che appunto sono dentro di noi, forse quei peccatori con cui ci sediamo a mensa, quei peccatori che ci portiamo dentro, con cui ci sediamo a mensa, e però con i quali il Signore continua a parlare. Questa è la...
Io credo che magari alcune volte c'è la fatica che può essere, non so, lo scandalo della croce, cioè la fatica della paura della morte, alcune volte cioè, deve essere vissuta anche nell'ottica della risurrezione, è l'unica speranza che abbiamo.
Scusa, prima di tutto, la croce noi non ci finiamo, c'è finito lui per noi. Poi la cura della morte è inutile, vera, già si muore lo stesso. Muori, vivi già da morto. Guarda che il Signore è presente e ti ama e vivi già ora la vita eterna nell'amore. E se non c'è questa dimensione, non c'è per sé il cristianesimo. Chiaro che aspetto ciò che sarà, ma ciò che c'è non è diverso da quel che ci sarà. È ancora Lui. Sarà diversa la misura, ma la misura sarà diversa all'infinito costantemente anche dopo, perché l'amore più ne hai... più ne dai e più ne dai, più ne ricevi, più ne ricevi, più ne dai, cioè si va avanti all'infinito in questo. Non è un circolo vizioso, l'epectasis si chiama. Cioè. Che il desiderio non è che ti nausea, sono le cose banali che ti nauseano, aumenta la soddisfazione, aumenta il desiderio, senza mai chiuderlo. Che è tipico dell'amore questo, e di Dio. Però vivi già ora questa dimensione di resurrezione, perché è già risorto il Signore. E tu già con Lui sei risorto. Il battesimo è che sei con crocifisso, con morto, con sepolto, con risorto e con seduto alla destra del Padre anche tu. Perché noi abitiamo dove amiamo e Lui già è lì, nel Padre, come già in noi se lo amiamo. Per cui viviamo questa dimensione sempre al di là delle variazioni di umori che... siamo metereopatici, pazienza, siamo un po' scemi, non importa. Ma lui è. Cioè se guardi me è ridicolo, cioè uno, l'occhio non è fatto per guardare se stesso, è per guardare gli altri.
No, ma invece... mi è venuto in mente come nella domanda che fanno, ma perché non digiunano? Relativa al fatto, ma perché sono contenti, no? Perché gioiscono? Allora mi viene da dire come è proprio vero che forse essere cristiani fino in fondo vuol dire essere un po' pazzi, cioè, perché davvero, cioè, se guardiamo la vita normale uno può chiedere perché quella persona è felice, cioè, quindi viene quasi presa per pazza, no? Ma cos'hai da ridere? Cioè, cos'hai da essere contento?
Tante madonna che piangono, almeno da che ride.
Quindi mi vado a pensare loro che erano così e fare questo paragone. Che poi è sempre veramente... cioè, sembra una follia, comunque. Vivere una vita così è folle.
Ma al di là della follia, è l'unica cosa saggia.
Sì.
E poi una cosa, cioè nelle regole del discernimento, dove Sant'Ignazio condensa tutta l'esperienza, dice che è proprio di Dio dar gioia, è proprio del nemico toglierla, ed è proprio e solo di Dio dar gioia senza causa, cioè non perché hai mangiato bene, perché ti è andato bene, perché lui è già dentro, se ami sei contento, e vivere contento si vive molto meglio che vivere malcontento. È da pazzi vivere malcontenti, eppure se tutti lì malmustus e ci va bene così, perché? E ci mettiamo in croce gli uni gli altri, ma perché? Mica è necessario, si può vivere anche bene. Non è che il cristianesimo complichi la vita, se no Dio se la tenga il cristianesimo, mica voleva questo. Cosa vorreste ai vostri figli? Che siano contenti. E Dio è più cattivo di noi. Lo denunciamo subito. Il tribunale dei minorenni.
Sì, che poi probabilmente mi viene in mente che i farisei erano erano invidiosi della gioia di... E poi dietro l'invidia probabilmente si nasconde il desiderio di esserlo.
Ma c'è tante volte anche il gioco sottile in casa, in famiglia, nelle relazioni, su chi si sacrifica di più per colpevolizzare l'altro. È molto meglio chi giuisce di più per rendere contento l'altro. Cioè ci sono meccanismi che abbiamo dentro tutti, insomma. Fariseuzzi, difatti vengono fuori in casa, nel deserto, a tavola, dappertutto, ma possibile, ci sono dappertutto. Sì, ce li portiamo dietro. Dice quel salmo, non siedo col peccatore, allora non mi siedo più, perché quando mi siedo sono già con me.
Come la cartina di tornasole, di questo modo è il giudizio, cioè quando c'è il giudizio su altro, questo io vuol dire che siamo fuori strada, è un'ottima cartina di tornasole.
Anche per esempio per la vita spirituale si potrebbe fare un esercizio. Mi capita di essere tristi qualche volta, eh? Quante volte? Può capitare anche molte volte in pochi minuti. Bene, vuol dire che non stiamo guardando Dio ma noi stessi, e allora facciamo solo pasticci. Quando vi capita di essere tristi, guardate un po' più in alto come vi vuol bene e cambia l'atteggiamento. Se mi guardo col mio occhio critico o con l'occhio critico dell'altro, non vivo più, non respiro, resto lì, sono triste. Se mi guardo col suo occhio, sono contento. Per cui ogni volta che mi accorgo di essere triste, guardo un po' più in su. E un po' ci serve anche questo per capire. È un ottimo esercizio spirituale questo, per andare alla presenza di Dio. Se poi viviamo sempre sotto il suo sguardo, siamo sempre contenti.
Sì, però quando se, il rapporto uomo-dio è un rapporto paritario, no? E non c'è veramente, è veramente una cosa grande, noi siamo l'altra parte di Dio, cioè io sono l'altra parte di Dio,
sì.
È un Dio della mutua, cioè perché io proprio non riesco a vedere, dice.
Ma te pensa, ma lui è peggio che l'altra parte, lui si è fatto maledizione e peccato. Per fare che noi siamo benedetti e giustificati, quindi è l'altra parte negativa, si è fatto l'ultimo di tutti, quindi non rifiuta proprio quella parte che noi rifiutiamo di noi, è dove rivela l'immensità del suo amore per noi, è dove c'è la nostra verità più profonda e anche la sua, proprio ciò che noi scartiamo e buttiamo via. Non ha bisogno delle nostre virtù, ce le ha date lui, quelle poche che ci sono. Ha bisogno dei nostri peccati che li facciamo noi. Ed è lì che si rivela la conoscenza di Dio, come amore, misericordia, tenerezza, pietà, fedeltà, come Dio, insomma. Quando lo mettiamo in croce si rivela Dio. Dalla vita per noi che lo mettiamo in croce, solo lì conosciamo chi è Dio e chi siamo noi. E siamo davvero l'altra parte, è così. Ci ha perso la testa e ha pagato il conto anche.
Bene, prima di concludere con la preghiera, il prossimo incontro sarà martedì 8 marzo,
poi fino a giugno andiamo avanti. Siamo in due continenti, in tre continenti diversi, tra qui, là e là.
Padre nostro
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci.